Allora, media, ci siamo. Social anche, siamo qui, reali, io e mi raggiungerà anche Sara Toniola in questo programma che vi terrà compagnia fino alle 14, come detto è spoiler, e io intanto sono Sandy Altermat. Come sempre, ormai da più di una settimana a quest'ora ci colleghiamo con Cannes, dove oggi troviamo il nostro Alessandro Bertoglio ed è arrivato anche il sole. Alessandro, buongiorno.
Sì, finalmente due giorni di sole, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa,
immagino.
Un altro mood, anche un altro modo di vivere.
Eh certo, ma immagino che anche la temperatura sia bella alta lì, no?
No, bella alta no, è quella giusta, perché siamo sui 22 gradi, quindi
okay.
Al mare sai che c'è sempre un filino di brezza,
sì,
che stempera tutto, però il fatto di non dover fare le code con l'ombrello o sotto la pioggia direttamente Semplifica un po' il lavoro e ti mette già di buon umore.
Eh sì, queste famosissime code di Cannes di cui abbiamo parlato.
Allora, io sono contento perché oggi è il primo giorno che non ho dovuto puntare la sveglia alle 7:10 per poter prendere i biglietti, perché siccome c'è 4 giorni di decalage, ieri abbiamo preso quelli dell'ultimo giorno, per cui da oggi possiamo anche dormire fino alle 7:15.
Va bene, ma io so che una cosa che invidio vostra, tua e di Moira, che riusciate a tenere ordine nella testa. Io se guardo già solo 3 film in una settimana incomincio a confonderli. Adesso non so se tu hai tenuto il conto di quanti film hai visto, però ricordarsi i registi, le trame, cioè io non so come fate. Perché
i registi a volte si sbaglia, però per dire ieri sì, ne ho fatti 5, no, di cui 4 uno di fila all'altro. Mamma uscivo mia, dalla sala e rientravo nella stessa.
Ma sembrava come fai? Però come fai? So. Nel senso, poi non riesci ad assimilare bene il senso del cinema, no? È vero che sei lì anche per lavoro e non sei lì solo per il tuo piacere, però voglio dire, un film ci mette un attimo, specialmente certi film un po' complicati.
Certo, assolutamente, poi dopo quello lo fai di notte, infatti se riesci a dormire è buona cosa, se non riesci a dormire pensi ai film, oppure ti trovi a vivere alcune scene dei film che hai visto.
O fai gli incubi.
Io ti racconto una cosettina velocissima, visto che magari poi ne parleremo. Ieri ho visto questo film sui disagi alimentari, è talmente estremo che quando sono uscito sono dovuto andare a mangiare un kebab. Proprio ho dovuto scaricare tutta la tensione di 1:40 di film facendo esattamente l'opposto di quello che fanno nel film.
Però appunto questo film è molto particolare, come hai detto tu. Io ho guardato dei trailer, perché ovviamente quello possiamo fare, andiamo online e cerchiamo i lanci di questi film di cui voi parlate. E allora tu adesso hai citato Club Zero, giusto?
Esatto.
Ecco, questo zero per cosa sta? Per zero calorie?
Praticamente sì, Club Zero è un club che propone questa insegnante molto particolare al suo ristretto gruppo di studio, dicendo, dopo che li ha indottrinati, mi sembra la parola giusta, sul fatto che bisogna mangiare consapevolmente, bisogna mangiare poco, bisogna capire ogni cosa che si mangia, a un certo punto si arriva all'estremo della faccenda dicendo io non mangio. Io vivo solo di acqua, e questo è il Club Zero, delle persone che non mangiano un grammo di niente.
Però aspetta, lo scopo è quello o sono loro che per disperazione poi arrivano a quella soluzione?
È quello lo scopo, perché l'insegnante appunto dice, no, volendo vivere in armonia con il pianeta, in armonia col mondo, del resto tutto quello che vi serve è nell'aria, non dovete mangiare nulla perché tutto quello che mangiate corrompe il vostro fisico, vi crea tutta una serie di difficoltà di salute, di apprendimento, di gestione dell'emotività, della vita. Quindi se non mangiate è meglio.
Va bene, allora dobbiamo dire all'inizio del film non fatelo a casa, don't do this at home, perché non è un buon esempio. Ma la regista, che tra l'altro aveva vinto anche nella sezione Pardi Domani tanti anni fa al Festival di Locarno, Jessica Hausner, che cosa dice? Esatto. Cioè, com'è stato accolto questo film? Lei che cosa voleva raccontare?
Ma guarda, la conferenza stampa del film la fanno in questo momento, quindi di preciso non posso dirti che cosa ha spiegato lei. Ti posso dire come l'hanno percepito un po' tutti i critici, perché oggi è uno dei film di cui si parla di più sui giornali. E è un film nel quale si mette sul fuoco talmente tanto materiale, perché tutto questo poi può essere visto anche sul profilo delle fake news, perché la gente che ti indottrina a leggere filosofie false... comportamenti particolari, cioè talmente dentro tante cose, il mondo della scuola, le scuole d'élite britanniche in particolare, gli insegnanti che sono un po' dei guru che manipolano gli studenti, che forse c'è talmente tanta roba che un po' il discorso sfugge di mano. Certo è che dal profilo di quello che racconta, ovvero l'alimentazione, poi soprattutto il finale che non ti dirò mai anche se siamo a spoiler, è veramente un pugno nello stomaco.
I protagonisti comunque cosa sono? Adolescenti? È quella l'età?
Sì, sono adolescenti, tranne Mia Wasikowska, che è la protagonista, che è veramente, sembra un robot, da tanto è sempre con la stessa espressione, ha la risposta pronta su tutto. Veramente è un film inquietante, poi molto pastelloso, perché in questa scuola c'è quasi tutto giallo, le uniformi sono gialle, i vassoi dove non mangiano sono gialli. Cioè, è veramente un un'operazione fatta molto bene. Poi dopo è chiaro, il film non è perfetto, però quantomeno fa riflettere parecchio.
Una sorta di cromoterapia dunque all'interno del film. Allora, sì. Adesso ascoltiamo Raff con Passeggeri distratti e poi continuiamo, perché Cannes non è solo film in concorso o film non in concorso, c'è anche altro. Dunque a tra pochissimo, ancora con Alessandro Bertoglio.
Facendo finta di perderti, io mi tormento pensandoti, mi rendo conto che è facile sbagliare strada. E la città è come un incubo che mi ributta nel traffico. Io giro a piedi e mi perdo, non so dove vado. C'è confusione, il mondo sembra andare avanti anche senza noi. Se me ne andassi via da qui, chi mi verrebbe a cercare? Dimmi che tu lo faresti, e che non siamo passeggeri distratti di questa vita in vetrina, di questa corsa all'oro. Dimmi che tu rifaresti, se potessi, tutto quanto, che nonostante si placano, e non è più esattamente come tu immaginavi. Ma se sparissi adesso, chi mi verrebbe a cercare? Dimmi che tu lo faresti, e che non siamo passeggeri distratti, due prigioni in città, senza una via d'uscita. Dimmi che tu rifaresti, se potessi, tutto quanto, che nonostante il mondo noi siamo fino in fondo, fino in fondo.
Continuiamo a parlare di Cannes, di quello che succede al Festival di Cannes, perché appunto, come detto, non ci sono solo film da vedere, ma è ovviamente una grande vetrina per presentare anche altro. Dunque, Alessandro, ci vuoi parlare di una serie? Perché abbiamo detto ieri che comunque a Cannes non viene proiettato nulla che arrivi da una piattaforma di streaming.
Sì, più o meno, nel senso non può andare in concorso, esatto. Perché se va in concorso deve andare in sala, però come tutti i festival, anche qui già da tempo vengono proposte in anteprima delle serie particolarmente significative. E quella che ho visto oggi, The Idol, che è di HBO, quindi dalle nostre parti arriverà di sicuro su Sky in Italia, perché hanno dei diritti molto avvolgenti. Probabilmente arriverà anche sulla TSR, che invece ha un rapporto un pochino più agevolato con la HBO, quindi segnatevelo.
Comunque noi abbiamo
nei prossimi giorni,
volendo, c'è sky.ch, è una piattaforma a pagamento anche da noi, dunque lì si trovano le serie di HBO.
Sì, però non so se va tutto appunto per questo, però ovviamente chi è interessato lo può vedere. E niente, è una serie molto particolare che è stata annunciata già oltre un anno fa. Fra gli autori c'è The Weeknd, cantante famosissimo, che è anche uno degli interpreti, e praticamente è la storia di Idol, di questa ragazzina che è una stella della musica un po' in decadenza, ha avuto un lutto importante, la madre che le faceva da manager è morta e deve praticamente ricominciare a fare il suo lavoro, ovvero quello di cantare, suonare e ballare, dopo questo trauma. Il problema è che lei vive in una ricchezza incredibile, è molto viziata e anche molto viziosa, oserei dire, e il limite che pone, l'asticella che alza questa serie è che è una serie molto adulta, nel senso molte cose non te le manda a dire, te le fa proprio vedere, il linguaggio è assolutamente
esplicito,
vietato ai minori.
Sì,
esplicito. Quindi è una bella botta nello stomaco anche questa serie, perché tra l'altro l'interprete principale è Lily Rose Depp, che è la figlia di Johnny Depp ma anche di Vanessa Paradis.
Esatto.
E quindi è una predestinata.
Sì, lei allo stesso festival con il suo papà, ne abbiamo tanto parlato in apertura di festival, e Vanessa Paradis, lo ricordiamo, la cantante. Dunque, sì, bella mossa coraggiosa. E poi non so se l'hai detto, l'altro creatore è comunque quello di Euphoria, anche quella era una serie che aveva fatto molto discutere, anche quella molto estrema. Dunque questo Sam Levinson è uno che, insomma...
È uno che sa, e tra l'altro è il figlio di Barry Levinson, che faccio un paio di titoli, Good Morning Vietnam, Rain Man, quei filmoni lì, Rivelazioni, eccetera. Per cui anche lì in famiglia scorre del sangue cinematografico di qualità.
Esatto. Dunque, grazie, abbiamo scoperto qualcosa in più che potremmo vedere prossimamente, appunto magari su sky.ch o chi lo sa, The Idol, l'idolo, questo è il titolo della serie. Non so se hai da aggiungere delle cose su Cannes, si è parlato della signora vestita coi colori dell'Ucraina che ha tentato di fare una piccola protesta sul tappeto rosso. Che cosa si dice lì?
No, niente di più di quello che avete sentito voi. Il fatto è che noi viviamo nelle sale, no? Quindi queste cose ci arrivano di rimbalzo quando le leggiamo sui giornali. Vi posso dire che oggi pomeriggio è il grande giorno di Wes Anderson, che è uno degli autori più attesi in concorso con il suo film, che è una raccolta di grandi star, e la trama è ancora piuttosto misteriosa. Si parla soltanto di una convention per appassionati di scienza e stelle, in questa ipotetica Asteroid City. E poi da stasera scendono in gara anche gli italiani, perché il primo è Marco Bellocchio, che questa sera debutta qui a Cannes.
Va bene, allora ci riaggiorniamo domani, così ci racconti di Wes Anderson e spieghiamo anche meglio poi di chi si tratta e quali sono le sue caratteristiche, così siamo sempre sul pezzo. Intanto buoni film a te.
Grazie, buona giornata e buon tutto. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Persecution, you must. Your mind set on a dream. You can get it, no heart it may seem. Now you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. You can get it if you really want.
try, try and try, you'll succeed at last.
Come sempre, questa prima mezz'ora in spoiler ormai da lunedì scorso è dedicata al Festival di Cannes. Abbiamo parlato ieri di Quentin Tarantino, ci tocca rifarlo perché ci sono dei personaggi del mondo della recitazione che sono morti in questi giorni. Abbiamo Quentin Tarantino che ha annunciato la morte di Rick Dalton, star della TV anni 60, che è quel Rick Dalton interpretato da Leonardo DiCaprio in C'era una volta Hollywood. Lui ha annunciato la morte di Dalton con un tweet sul profilo The Video Archives. Tra l'altro conduce proprio insieme al suo sceneggiatore Roger Avery un podcast sui vecchi film VHS con questo profilo che si intitola così, The Video Archives. Lo fa un martedì sì, un martedì no, e allora in questo tweet ha anche detto che dopo aver annunciato la morte che la prossima puntata sarà proprio dedicata a lui, e c'è anche un'immagine, il News Beverly Cinema, che è una sala cinematografica gestita da Tarantino, ha espresso le sue condoglianze proprio con un'insegna, come si faceva una volta quando i film erano in cartellone, ricordando proprio Rick Dalton, un attore meraviglioso. L'altro attore che vogliamo ricordare è Ray Stevenson, attore britannico. La sua scomparsa è avvenuta ieri sull'isola di Ischia, dove si trovava da alcuni giorni per girare un film. Lui era Tito Pullo nella serie Rai Roma, ma ha recitato in un sacco di altri film. Era Porthos nei Tre Moschettieri del 2011, era anche il governatore nel film indiano che ha vinto l'Oscar per la canzone Natu Natu all'ultima cerimonia, insomma, quella di marzo. Abbiamo voluto ricordare questi due personaggi del mondo del cinema, e intanto è partito già in sottofondo Post Malone con la sua Chemical.
Oxytocin, making it all okay. Back down, it doesn't feel the same. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day, 'cause I couldn't. Change. You turn around and fuck out all my brain.
E come sempre qui facciamo i salti temporali, ci piacciono questi, soprattutto quelli musicali. Dopo questo brano attualissimo passiamo a un pezzo che sicuramente ricordate, io avevo fatto la corsa proprio al disco, appena l'ho sentita è stato amore al primo ascolto di questo brano. Siamo nel 94, loro sono Yusundur e Nene Cherry e si intitola 7 Seconds.
Gisma dire nga fok ni no khamuma li nek ci sama su ak sigin beguma kuma khol dal dine yo li nek si yo monesi man li nesi mo moy dilen jappal. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I just as long as I stay.
Continuiamo dunque con spoiler e qui ci stiamo un po' consultando perché abbiamo il nostro servizio di messaggistica che non sta funzionando, è in panne. Dunque questo per dirvi, se state scrivendo non riusciamo a leggervi in questi minuti, speriamo che possa tornare a funzionare presto, ma ci stiamo consultando, non sappiamo se saremo in grado di fare il nostro gioco delle 2:30 con Sara Tognola, eventualmente lo spostiamo a domani. Intanto voi state lì che noi continuiamo a parlare di musica, di cinema, di serie, di podcast, di tutto e di più. You. Daryl Hall, John Oates, Man Eater alle 14.08. È arrivata in studio anche Sara Toniola. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, magari devi accendere il microfono.
Che disastro. Cominciamo bene. Chi bene inizia?
Ma va bene, abbiamo sentito il buongiorno così.
L'avete sentito?
L'abbiamo sentito in lontananza.
Adesso in presenza.
Adesso in
buongiorno
presenza.
A voi. Sono le 14:09 minuti.
Nel
cosa
frattempo.
Vi raccontiamo?
Sì, sì.
Vi parlo di un bel. Vi parliamo, anzi, perché
sì.
Anche tu l'hai visto un pezzo.
Tu ne hai visti due. Perché
sì.
Hai voluto fare i compiti tutti bene.
Io ho fatto la secchiona, però
sì.
Vi spiego perché. Allora, il documentario, il primo, è su Netflix, è dedicato alla vita di Angela Merkel,
sì.
E si chiama, è intitolato Chi è Angela Merkel, un documentario prodotto dalla BBC, quello che hai visto tu. Il secondo invece è un altro documentario, un reportage meglio, che trovate su Play Suisse,
mm-hmm.
Si intitola Angela Merkel, è un giornalista che della SRF che prima che lasciasse Angela Merkel ha deciso di viaggiare, di attraversare la Germania per vedere quali fossero i cambiamenti o l'eredità meglio lasciata da Angela Merkel. Però io parto dal documentario che è chiaramente una parte. È celebrativo anche quello su Netflix, Chi è Angela Merkel?
Perché ormai hanno il loro format, ormai i documentari di oggi, chissà perché, questi giovani documentaristi, almeno quelli, ovvio non quelli dei festival, quelli che finiscono sulle piattaforme, non so se...
Probabilmente è un format che devono seguire.
Appunto, non volevo dirlo perché mi sembrerebbe un po' strano, no, per un documentarista che debba seguire dei format. Il fatto sta che ci sono sempre questi conoscenti, di solito amici, che celebrano la persona che si sta raccontando. Sono poche le volte in cui ci sono delle critiche vere o delle critiche costruttive su questi personaggi. Vengono raccontati per le cose belle che hanno fatto agli occhi di queste
certo,
persone.
Certo, è chiaro che alla fine tu dici che gran donna Angela Merkel.
Sì.
Però sappiamo, può essere stata sicuramente una gran donna, però qualche errore l'ha pur fatto, e questo suona veramente innaturale quando tu guardi un documentario che non è un film, non è una fiction. Vuoi sapere qualcosa anche di non solo di positivo? È per quello che ho guardato il documentario su Play Suisse,
sì.
Che è molto, decisamente molto più critico, e non è celebrativo perché è un reportage, quindi ha un impianto giornalistico. Ma io parto dal documentario perché ci sono diverse cose. Ve lo racconto dicendovi cos'è che mi ha colpito del documentario.
Allora andiamo con una prima parte, facciamo come
sì.
Delle serie. Allora,
cioè,
stagione
saltiamo
uno...
l'intro però.
Sempre,
sempre,
sempre. Skip intro.
Esatto,
vai.
Esatto, skip intro. Adunque, intanto la Mattel nel 2009, questo mi ha fatto ridere tantissimo e non c'era nel documentario.
Ma appunto,
voi
per...
lo sapete che la Mattel le ha dedicato perfino una Barbie? Lo sapete, sono andata a vederla, è la Barbie della Mattel, Barbie Angela Merkel.
Sono Barbie
no,
di
non
qualunque
assomiglia.
Tipo.
Non
sì.
C'è.
Niente. Volevamo
allora,
parlare del documentario, ve lo dico.
Esatto. Cosa mi ha colpito?
Cosa ti
intanto
ha colpito?
Lo humor di questa donna.
Sì.
Perché io una cosa che vado sempre a cercare anche nelle persone, se c'è humor, secondo me sei già a metà dell'opera.
Però il suo di humor non era proprio chiarissimo. Nel senso che lei era sempre molto fredda,
austera.
Appunto, sintetica.
Ma è quella la cosa
sintetica,
bellissima, è questo
sì.
Humor combinato con questa austerità che ti colpisce, pare che lei imitasse benissimo Putin.
Sì. Una cosa che ho notato, ho guardato una prima parte di quel documentario su Netflix che raccontava la sua gioventù, di come è diventata cancelliera, e devo dire che una cosa che ho apprezzato tantissimo è la mancanza di ecco, adesso non mi viene la parola. Lei stava, quando le facevano una domanda, non è che stava ad ascoltare sorridendo. Cioè,
lei pensava già alla risposta.
No, lei stava, ascoltava con una faccia seria,
sì.
O neutra.
Sì.
E quando finivano la domanda, lei capiva che tipo di risposta dava. Non è che era lì a regalare sorrisi gratuitamente. Questa cosa, devo dire, mi piaceva molto perché lei non tentava di piacere in tutti i modi.
No, questa è la cosa bellissima. Mm. In fondo, lei ha impostato anche la sua immagine pubblica sul paradigma della normalità. Sì. Guardiamo nel parlare, questa intonazione brandeburghese, il vestire sobrio, pastellato, non bellissimo.
All'inizio
però,
sai che si vestiva meglio.
Meglio,
all'inizio era
certo,
anche,
si sì. truccava anche.
Poco, sì. poco.
Comunque, quello che si vede in questo documentario, anche intanto la sua abilità nel compromesso, poi il fatto che Angela Merkel, e può essere un paradosso, si distingue anche per uno stile che tutto sommato è uno stile anti-oratorio, cioè nel parlare. In fondo lei cosa fa? Questo stile senza sorrisi, senza retorica, piatto. E tu ti dici, ma come fa uno a conquistarsi degli elettori? Lo fa, è una tecnica pazzesca, secondo me lei non se n'è resa conto. È una tecnica che anestetizza i commentatori diplomatici e è anche un'arma fondamentale quando, ad esempio, si tratta di tenere lontani dalle urne gli elettori dei partiti avversari. Lei probabilmente ha fatto questo.
La cosa che mi ha anche colpito, a un certo punto ha rilasciato un'intervista in cui le chiedevano proprio del suo modo di comunicare, ma ve lo racconto tra una canzone.
Sì, volentieri.
Dopo i Simply Red con Sara Tognola stiamo parlando di Angela Merkel non perché ci sia un motivo particolare, un anniversario o qualcosa, ma perché ci sono capitati così sotto gli occhi tra i vari algoritmi dei documentari che riguardano la ex cancelliera tedesca. Angela Merkel su Netflix ma anche sul nostro portale playswiss.ch. Voi sapete che è un sito di streaming, vi basta iscrivervi, non dovete pagare nulla e lì trovate un sacco di cose interessanti da vedere e ogni cosa che voi potrete vedere lì, che sia un film, una serie, un documentario, avrà almeno i sottotitoli in italiano se non è proprio doppiato. Insomma, c'è sempre in tutte le lingue nazionali la possibilità di vedere, forse in romancio non è tutto tradotto, comunque il tedesco, il francese, l'italiano sempre. E allora stavo parlando del suo modo che ci ha tanto colpite a me e Sara, perché stiamo analizzando più che altro la donna cancelliera tedesca più che la politica, almeno
sì,
in questo momento.
Il suo
momento.
Modo di comunicare anche, immagino. Secondo me lei nella vita privata è così, anche adotta le stesse, sì, la stessa tecnica antioratoria.
Mi ha fatto molto ridere a un certo punto in un'intervista, le chiedono: ma lei pensa sempre che è la cancelliera tedesca, anche quando è con sua mamma, con suo marito? E lei dice: non è che quando sono lì a girare la minestra nel pentolone penso la minestra la sta girando la cancelliera,
esatto,
tedesca.
Esatto, sì, sì.
Quello è il senso dell'umorismo.
Ah, ma lei è stupenda.
Però la sua comunicazione così sintetica, così asciutta e così poco ipocrita viene proprio dal fatto che lei ha sempre dovuto controllare il suo linguaggio, perché quando da giovane era cresciuta nella Germania dell'Est, lei dice che dovevi sempre fare attenzione a quello che dicevi, perché se c'era un gruppo di persone tu sapevi che una di quelle persone era della Stasi e dunque ti controllavano, ti tenevano d'occhio e dovevano sapere che tu eri dalla loro parte. E dunque lei probabilmente dice: sono cresciuta così, è il mio modo che ormai ho mantenuto di parlare.
Esatto, molto, molto controllato. A questo proposito, nel documentario a un certo momento le chiedono: ma perché lei è una fisica, la scelta di studiare fisica,
sì,
e non fare l'insegnante, perché il suo sogno sarebbe,
esatto,
stato quello di fare l'insegnante. Lei dice proprio: in un paese dove l'uso della parola libera era un pericolo costante, come dicevi tu, il linguaggio scientifico probabilmente ti proteggeva di più, perché il linguaggio scientifico è meno aperto alle possibilità di interpretazione.
Sì.
Più consono, più sicuro,
sì.
Quindi questa è anche una bella risposta anche il suo rapporto col potere, in fondo, e il suo modo di porsi, abbiamo detto, lei cioè i famosi le giacche. Guardiamo,
sì,
le sue giacche che abbiamo detto, lei rispecchia l'immagine pubblica della persona normale, quella che rimesta il minestrone e non è la cancelliera, è Angela Dorotea. Angela Dorotea. E appunto il suo rapporto col potere è sempre comunque umile ed è un rapporto molto sano, stando a quello che abbiamo visto in questo documento, molto sano, che in tutta la sua carriera ha escluso anche ogni genere di ambizione, compresa anche la ricchezza, questo si dice spesso. E poi bisogna dire anche altre cose, quelle più meno negative, perché gran donna, sì, quando hai finito di vedere questo documentario, l'hai detto giustamente tu, questi documentari su Netflix probabilmente soggiacciono a un format ben preciso, quindi anche un impianto ragionevolmente,
sì, io
celebrativo.
Ho detto che vorrei non fosse così, ma
certo,
sembra che sia così.
Se sono così tanti, anche se tu guardi biografie, tutto
sarà la moda del momento,
esatto. E quindi è per questo che io ho guardato anche il documentario reportage, meglio, su Play Swiss, intitolato proprio Angela Merkel, di Adrian Arnold, che è un corrispondente, credo che adesso sia un corrispondente per SRF a Berlino. Lì si dice, si parte, lui attraversa, non la incontrerà mai, attraversa la Germania per vedere se davvero è cambiato, che tipo di eredità Angela Merkel sta lasciando, perché siamo alla fine del 2020 e è chiaro che l'opinione generale è che la Merkel è East Besonders, cioè lei è diversa dagli altri, l'abbiamo detto, suo modo di comunicare, suo modo di porsi, che è comunque anticonformista rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere, seppur teutonica, di un politico, una politica tedesca o europea. E si parla del miracolo economico, è chiaro. Questo c'è stato, è aumentata l'esportazione, eccetera, però il viaggio parte. Ci sono tutte queste multinazionali, questa grande ricchezza, ma poi a un certo momento, proprio per contrasto, per contraltare, e si vede la periferia di Berlino. La periferia di Berlino, che non è tanto il risultato di un miracolo, perché lì ci sono tantissimi disoccupati, c'è questo Arts 4, io non sapevo cosa fosse, che è il sussidio sociale. Circa l'80% dei residenti vive con il sussidio sociale oggi. E poi sempre in questa periferia c'è l'Arca di Arsch, che è una casa per bambini poveri, figli di queste famiglie che vivono di sussidio. E questo giornalista ci è andato la prima volta nel 2015 ed erano 2,6 milioni i bambini che vivevano di sussidi. C'è tornato alla fine del 2020, questi bambini poveri erano raddoppiati, 4,6 milioni. C'è proprio un interlocutore che dice: qui la politica ha fallito, e qui si percepisce, aggiunge il giornalista, la paura di essere dimenticati. Ecco, questa è anche una realtà.
Tra poco concludiamo questo intervento su Angela Merkel, appunto, questi due documentari che potreste andare a recuperare, uno su Netflix e uno su playswiss.ch.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Era Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Noi abbiamo raccontato quello che abbiamo imparato da due documentari su Angela Merkel, una donna sicuramente interessante, una donna che ha fatto la storia. Io personalmente di questi personaggi sono sempre interessata proprio al loro modo di agire, come si muovono nella vita e come sono diventati quello che sono diventati. E dunque, grazie a questi documentari si riesce a capire, a parte adesso la parte celebrativa, sì, proprio dalle sue parole, almeno c'è lei, ci sono tante interviste vecchie, nuove, in cui la si conosce un po' più da vicino.
Certo, documentario, tra l'altro quello su Netflix è lavorato molto bene, c'è una scelta ottima del materiale d'archivio,
esatto,
quello bisogna dirlo.
Esatto,
dall'infanzia nella Germania dell'Est, a che poi lei è nata a Amburgo, è stato il papà luterano che ha voluto per forza di cose andare in questo paesino, in questo villaggio.
Esatto.
Sì, è interessante. Io non aggiungerei più nulla, se non tu avevi qualcosa da aggiungere, io magari chiudo dopo con una cosa che volevo raccontarvi.
Una cosa curiosa: quando è finito il suo mandato, ovviamente sono usciti molti articoli su quello che avrebbe poi fatto e su quello che questi personaggi fanno, e allora avevo letto questo interessantissimo articolo sul Post che diceva che il suo predecessore Helmut Schmidt, socialdemocratico e cancelliere fino all'82, che in un'intervista del 2012 aveva detto di non chiedere mai meno di 15.000 euro per un intervento. Questo vuol dire che quando noi la vediamo da qualche parte, la chiamano ad Harvard a fare un discorso, appunto, mai chiedere meno di 15.000 euro. Sappiamo che oggi i prezzi sono molto aumentati per presenziare a degli eventi, e comunque la Deutsche Welle ha fatto a quanto pare un po' di conti e stimato che la pensione sua è di circa 15.000 euro al mese.
Ah, al mese, non a intervento.
No, lì al mese proprio fisso di pensione. Ecco.
Allora, Angela Merkel su Play Suisse, questo documentario, questo viaggio nella Germania dopo il cancellierato di Angela Merkel, e poi appunto su Netflix Chi è Angela Merkel, questo documentario della BBC. Ho letto da un'altra parte, non so più dove, che un paio di anni fa qualcuno le chiese durante un incontro come vorrebbe essere ricordata in un libro di storia per bambini che uscirà fra 50 anni. Angela Merkel rispose: come una che ci ha provato.
Ma grande.
Sì.
Va bene. Allora, noi adesso dobbiamo decidere.
Ui, è vero, dobbiamo decidere, lo facciamo così ad alta voce, sono le 14.30, è l'orario canonico per noi per rispolverare i classici. Allora, WhatsApp funziona o non funziona?
Non funziona. E lo diciamo ancora per voi che state scrivendo, state partecipando al programma, come fate sempre a tutti i programmi di Rete 1. In questo momento non abbiamo accesso ai vostri messaggi, che poi diventano anche nostri. Dunque non possiamo leggervi e non possiamo rispondervi. Questo era un momento di condivisione, questo del classic in spoiler, intorno alle 14.30, adesso le 14.31. Rimaniamo a domani.
Non ha senso senza WhatsApp, senza il pubblico.
Non possiamo giocare con nessuno.
No, infatti io e te non è molto divertente.
Anche perché sappiamo la risposta.
Infatti.
Allora facciamo così.
A domani.
Vedi? Dai, grazie Sara.
Niente.
Sei così sensibile al vuoto di qualunque distanza. Se ti lascio sola mi dici che il mio odore ti manca. Io vorrei restare con te, ma devo già ripartire. No, non mi guardare così che non mi fai respirare. Ti lascerò due rose sopra il letto andando via, così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima, bellissima, così rendi arte i giorni vuoti e inutili, e appena potrò ritornerò, 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 e la notte sarà bellissima. Belle le parole che ti
La notte siamo demoni, con i vestiti ritorniamo deboli. È per te la mia maledizione. Ti svegli e mi cerchi e non vedi i miei occhi.
Ti lascerò due rose sopra il letto andando via. Così quando ti svegli ti ricorderai che sei bellissima, bellissima. Così rendi altri giorni vuoti inutili. E appena potrò ritornerò, ritornerò, ritornerò. E la notte sarà bellissima.
Sapete che è proprio strano non poter comunicare con voi, o perlomeno non avervi lì? Ormai eravamo talmente abituati a questo sistema di messaggistica istantanea che fa veramente strano. Sembra quasi di essere chiusa in una stanza senza finestre. Ecco, una cosa di questo genere, per usare una metafora. A proposito comunque di WhatsApp, che continua a funzionare, è solo il nostro qui di Rete 1 che non funziona, è una notizia, ve la do così, una notizia di oggi che ha annunciato che presto in tutto il mondo ci sarà una nuova funzione di WhatsApp che sarà disponibile per tutti, che permetterà di modificare i propri messaggi entro 15 minuti dall'invio, che per me è già una tragedia, perché già li correggo così, nel senso li mando, una volta che li ho spediti li rileggo e poi scopro che devo aggiungere delle cose o correggere delle cose. Ecco, in questo caso invece lo potrò fare entro 15 minuti. La persona che riceve il messaggio capirà che questo messaggio è stato modificato, non so, magari ci sarà scritto edited da qualche parte oppure modificato, di modo che si sa. E questa cosa secondo me poi crea un sacco di curiosità e ti verrà da dire: cosa avevi scritto prima? Forse era solo un errore di battitura, ma forse avevi proprio cambiato idea su qualcosa. 15 minuti sono tanti, a disposizione per modificare un messaggio WhatsApp inviato. Fino ad ora quello che si può fare adesso in questo momento è, se ti penti di un messaggio e vedi che questo messaggio non è ancora stato scaricato o letto, lo puoi cancellare. Lo puoi cancellare o solo per te, dalla tua dischermata, o per tutti. Intanto Telegram e Signal già permettono di modificare i messaggi. Dunque diciamo che piano piano si stanno tutti conformando a un unico modo di utilizzare e di utilizzo di questi sistemi di messaggistica, di queste applicazioni appunto. Stiamo parlando di WhatsApp, come detto, tra poco per tutti ci sarà la possibilità di modificare i messaggi entro 15 minuti dall'invio.
Cause it's
con un meraviglioso Christopher Cross, questa All Right. Siamo arrivati alle 14.40. Le notizie che arrivano dal mondo della musica riguardano anche un altro mondo, che è quello in cui viviamo, e nella precisione parliamo delle alluvioni in Emilia Romagna e parliamo di Laura Pausini. Lei ha fatto un post che ha fatto un po' il giro dei giornali italiani e non solo, in cui dice: come sapete, al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano, e dunque ha postato tutte le informazioni di raccolta utili, quelle alle quali ha aderito anche lei, è certa essere serie, e ha deciso, e questa più che altro la notizia, di devolvere il suo cachet di 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo, dove è cresciuta, di Castel Bolognese, dove vivono i suoi genitori, e di Faenza, dove invece è nata e dove vive sua sorella, i 3 paesi a cui è più legata e la sua storia viene da lì, insomma. Dice anche che appunto sono quelli colpiti da questa tragedia, e dunque lei ha deciso di devolvere questo cachet di 3 concerti lì, e dice: ritorno sul palco dopo 4 anni e lo vuole fare dedicando la sua voce alla sua gente. Poi continua il post, alla fine dice: ho ricevuto anche la conferma del comune di Solarolo e della produzione del tour, che per motivi di agilità e sicurezza una festa di un fan club, i Launatici, è stata rimandata, e per gli stessi motivi anche l'apertura del suo museo sarà posticipata. Appena sarà possibile daranno nuove informazioni. Intanto è arrivata anche la notizia che ci sarà un grande concerto a sostegno degli alluvionati dell'Emilia Romagna il 5 agosto a Imola, all'Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari. I sindaci hanno lanciato questo appello e gli artisti hanno risposto. Piano piano scopriremo quali sono tutti gli artisti che hanno aderito, e intanto noi ne parliamo, giustamente, perché è bello sapere che gli artisti, con la loro voce, che a volte conta più di altre, riescono a fare qualcosa, e di questo vogliamo anche parlare. Però intanto ascoltiamo Laura Pausini con il suo singolo nuovo, che si intitola Un buon inizio.
Tu lo sai dove va la vita senza il coraggio, rimane vera a metà, come una statua di ghiaccio. Scomparirà pian piano quello che ho passato, come dedichi a mano sopra un libro usato. Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio, le cicatrici servono a volare meglio. Quando ci metto l'anima e poi mi testa dura, no, cade il sorriso dalle labbra come un bicchiere che si rompe sul pavimento. Ci son parole come bombe che bruciano dentro, ma non le ascolterò. Non lascio vincere la rabbia e cresce come una foresta il mio cambiamento. Scambio quello che temevo per ciò che sento, e non è molto, ma almeno è un buon inizio. In mezzo a questo tremare forte, è la paura che trasforma a volte l'insicurezza in libertà. Bastasse un treno per scappare, scappare via, bastasse un trucco per coprire tutta l'apatia, bastasse un buon inizio per la mia malinconia. Cade il sorriso dalle labbra come un bicchiere che si rompe sul pavimento. Come bombe che bruciano dentro.
Pausini, un buon inizio. Abbiamo detto del fatto che lei ha deciso di contribuire proprio anche a livello economico per tutte le persone che hanno bisogno, le persone che hanno bisogno a causa delle alluvioni in Emilia Romagna. Lei sta facendo quello che può, vengono organizzati dei concerti. Quello che aveva fatto notizia invece qualche giorno fa è un articolo che riguardava Bruce Springsteen, che sabato sulla stampa c'era questo articolo dal titolo "Arridateci il vero Springsteen". Lui si è esibito a Ferrara il 18 maggio, nonostante le numerose opposizioni a sfavore di un concerto ai bordi di una tragedia nazionale, appunto si intendevano le alluvioni in Romagna. Allora, c'è Giuliano San Giorgi dei Negramaro che ha rilasciato un'intervista in cui ha detto delle cose molto belle e molto vere, secondo me. Dice, perché appunto tutti erano rimasti colpiti dal fatto che lui, uno, avesse fatto il concerto, due, non avesse detto nulla, non ha spiccicato parola. Lui, che di solito è sempre attento a tutto quello che succede e alle piccole e grandi tragedie del mondo e delle persone. E allora Giuliano San Giorgi dei Negramaro appunto dice: divinità come lui, mezzi uomini e mezzi dei, quando parlano e dicono delle cose, fanno più della beneficenza e sono vita e sono sostegno. La musica deve servire non solo per i soldi che possono arrivare alle comunità, ma anche per urlare parole importanti che sarebbero bastate a risollevare. Poi chissà, lui dice, chissà mai se Bruce in segreto ha fatto una donazione in forma privata, magari un giorno verrà fuori. Comunque appunto al giorno d'oggi non puoi quasi più, se tu sei Bruce Springsteen e ti esibisci e fai dei concerti con così tanti spettatori, non dire niente, perché alla fine diventi veramente portavoce e diventi quasi portale di informazione per certe persone, diventi un idolo e un punto di riferimento, e dunque devi un po' mantenere alto quel nome. Chissà, magari gli è sfuggito, non lo sappiamo come siano andate veramente le cose. Adesso magari tra qualche giorno arriverà anche una dichiarazione su questo evento. Lenny Kravitz, lo ascoltiamo con Thinking of You. Eccolo qua. Tell me mama, is your life a better change? And tell me mama, would you live your life the same? Or come back and rearrange? Tell me mama, how is freedom? Oh, I'm thinking of you and all the things that you wanted me to be, and I'm trying now. Thinking of you and all the things that you wanted me to be, yeah. Tell me mama, all the colors they were shades, and tell me mama, all the great big brass parades, does the sun shine night and day? Tell me mama, no more sleep. Thinking of you, pensando a te ma anche pensando a voi. Il you funziona per il singolare e per il plurale, e infatti anch'io sto pensando a voi perché mi mancate un sacco, perché fa veramente strano non avervi davanti. Poi magari a volte non ci parliamo, però siamo lì, voi mi sentite e io vi vedo che siete lì, però intanto cerco di immaginarvi, e per fortuna le cose importanti che devono funzionare funzionano. Non che i nostri messaggi non siano importanti, però abbiamo anche un aggiornamento che invece arriva da Bien, da Via Swiss, che raccomanda prudenza sulla A2 in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla strada tra quella di San Salvatore e Lugano Sud. Dunque fate attenzione se ci state ascoltando da quelle parti o se state andando in quella direzione. Insomma, autostrada A2 tra il San Salvatore e Lugano Sud. E adesso andiamo con l'ultima, non è una notizia, è una curiosità che riguarda il mondo delle serie televisive, e parliamo di una serie che ha fatto particolarmente scuola. Finito. Questa era la sigla, la non sigla. Vogliamo parlare di Lost, perché la newsletter del Post mi ha ricordato che oggi, 13 anni fa, andava in onda l'ultima puntata di questa serie. Forse qualcuno la ricorda, forse qualcuno l'ha vista. Di solito quelli che l'hanno vista fino in fondo sono dei grandi fanatici. Io ammetto di averla piantata lì a un certo punto perché mi dava fastidio proprio la scrittura della serie TV, che poi però è diventata un classico. Cioè, questo modo di scrivere delle serie sembrava a volte, io avevo l'impressione che inventassero le cose di puntata in puntata, no? Che non sapessero dove stavano andando. Questa era l'impressione di alcuni, gli altri invece trovavano i motivi, trovavano i complotti, trovavano le storie collegate tra loro. Insomma, Lost è andato in onda dal 2004 al 2010, stiamo festeggiando la fine di questa serie di 13 anni fa. Allora, siamo nel periodo della puntata a settimana, perché il binge watching era lontano, questo modo di guardare tutte le serie insieme, perché Netflix, che arrivava nel 2007, poi è stata la prima a mettere online delle serie complete, dunque ti dava la possibilità di guardare tutto in una volta. Però diciamo che la nostra abitudine di guardare le serie sui portali streaming era ancora più lontana. Netflix ha cominciato proprio, erano i primi vagiti di Netflix di come la conosciamo oggi, e dunque una volta a settimana, e poi tu rimanevi lì col fiato sospeso, ed è proprio una delle caratteristiche della serie che riusciva a farti tenere lì col fiato sospeso per una settimana, e riusciva a creare questa suspense costante, e questo ha influenzato molte serie televisive che sono arrivate poi dopo. Parte tutto da un aereo precipitato dei superstiti su un'isola e appunto di questi sopravvissuti. Presto la trama diventa intricata, i personaggi complessi, il genere si trasforma in un mix di generi che spaziano dal mistero alla fantascienza. A volte non si capiva se si stessero inventando le cose, se si viveva in un mondo parallelo. Era caratterizzata da personaggi, ognuno di loro aveva una storia personale, approfondita poi di puntata in puntata, una serie di relazioni interconnesse. La serie si è concentrata sullo sviluppo dei personaggi, esplorando i loro segreti, le loro trasformazioni personali, e questo faceva sì che poi partivano gli innamoramenti, chi per uno, chi per l'altro, durante una stagione di uno, poi dell'altro, e poi si è creata questa grande comunità di amanti della serie. È stata forse la prima in cui ci si incontrava per raccontarsi la serie, ma proprio che la cosa lì che avevi bisogno di parlarne con qualcuno, perché altrimenti ti sentivi solo e abbandonato. Dunque, abbiamo ricordato Lost, che appunto finiva oggi 13 anni fa, e che se volete potete rivedere tutta su Disney Plus. Disney Plus ha messo sul suo portale streaming tutta la serie di Lost. Se volete così fare un ripasso della storia delle serie TV dal 2004 al 2010, appunto. Thank you.
magia.
Assedio, scusate, con Accendo la fantasia, la nostra cantautrice luganese. Intanto sono quasi le 15, io vi saluto, sono Sandy Altermat, oggi in diretta in spoiler con Alessandro Bertoglio in diretta da Cannes e Sara Tognola. Vi auguro buon pomeriggio e ci risentiamo domani.